Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto alla nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio GPM. Nel calendario del progetto del Giorno Pagano Europeo della Memoria, il mese di dicembre è dedicato alle santificazioni del paganesimo. Santificazioni tra virgolette, perché in realtà si tratta dei modi in cui il cristianesimo si è appropriato del paganesimo per utilizzarlo per i propri scopi. Oggi parliamo di Orfeo. Orfeo che è stato forse il primo dei miti classici ad essere interpretato e riutilizzato dal cristianesimo per i propri scopi. Il mito di Orfeo si presta all'operazione, sia perché alcuni culti misterici, cui il cristianesimo deve molto, rivendicano la propria origine da Orfeo, sia perché il mito stesso di Orfeo ed Euridice ha degli elementi, diciamo, appetibili per una sua interpretazione cristiana. Nominiamone uno. Euridice muore perché la morde un serpente. Ce lo racconta Virgilio nelle Georgiche. E il fatto che sia proprio Virgilio a farlo sarà importante per la futura trasformazione in senso cristiano del mito, perché nel Medioevo Virgilio sarà ritenuto non solo un mago, ma anche un anticipatore del cristianesimo, a causa di un'altra interpretazione, poi diventata famosa, quella della lode al fanciullo nella quarta delle sue ecloghe. In realtà Virgilio voleva lodare il figlio di un magistrato conoscente del poeta, ma lo fa con toni così alti che questo bambino arriva, salverà il mondo, che dopo i cristiani, senz'altro, l'hanno ritenuto anticipatore di Cristo. Per ritrovare Euridice, poi, Orfeo scende nell'Ade, ma non riesce a riportarla indietro, e questo è un altro elemento che piacerà molto agli interpreti cristiani, soprattutto perché Orfeo, che è pagano, non riesce a portare via l'anima dal regno dei morti. Infine, ultima possibilità, Orfeo muore fatto a pezzi, in una specie di sacrificio, che di fatto non ha niente a che vedere col presunto sacrificio di Gesù, ma viene comunque assunto lo stesso come allegoria di quest'ultimo, un po' come si usavano i tralci di vite per indicare la resurrezione, sì, perché il tralcio di vite è associato a Dioniso. Anche Dioniso rivive più volte, nasce dalla coscia di Zeus, rinasce dopo essere stato fatto a pezzi, così la vite era già un simbolo di rinascita, e il cristianesimo lo riuserà. Lasciamo da parte in questa puntata eventuali similitudini religiose tra orfismo e cristianesimo, che sono già state fatte più volte in diversi studi, anche perché queste similitudini vanno considerate con molta cautela. Il problema è che le religioni antiche ci vengono quasi sempre spiegate da cristiani, con la forma mentale propria dei cristiani e categorie come peccato, redenzione, il corpo come carcere dell'anima, che è vero che i cristiani le assumono da filosofie antiche, Platone in testa, ma è anche vero che le hanno esasperate e le hanno assolutizzate, mentre invece nel mondo antico erano una riflessione filosofica tra le tante. Ci concentriamo invece in questa puntata sulla figura di Orfeo e sui modi in cui si è accentuato ora un suo aspetto, ora un altro, sempre però in un'ottica cristiana. Il primo a utilizzare il mito di Orfeo come allegoria del cristianesimo è stato Clemente Alessandrino, siamo nel secondo-terzo secolo dell'era vulgare. E vi ricordo, con era vulgare io intendo quello che comunemente si chiama dopo Cristo, un altro modo di dirlo è era corrente. Clemente Alessandrino si convertì al cristianesimo in età adulta. Secondo alcuni studiosi va ritenuto piuttosto un gnostico, non tanto un cristiano in senso stretto. L'appellativo di Alessandrino è dovuto al fatto che si stabilì ad Alessandria, all'epoca una specie di capitale della cultura, comunque una città aperta e tollerante. Clemente cita Omero e cita altri classici, quindi doveva avere una certa preparazione culturale. doveva anche aver letto buona parte del Nuovo Testamento, cosa che poi nel Medioevo diventerà sempre più una rarità. All'epoca di Clemente, però, la Bibbia non era ancora vietata, e proprio ad Alessandria il Vecchio Testamento verrà tradotto in greco dall'ebraico. Clemente ci parla del mito di Orfeo nel Protrettico, o esortazione ai greci. Per esortare i greci, i suoi compatrioti, ad abbandonare il paganesimo per il cristianesimo, Clemente fa uso di vari riferimenti al mito classico, o negando la loro realtà pagana, o utilizzandoli come metafore per esprimere concetti cristiani. È quello che fa con il mito di Orfeo, concentrandosi però sull'aspetto di cantore in grado di ammansire le belve feroci. Infatti, la discesa di Orfeo negli inferi verrà utilizzata a scopi cristiani solo più tardi. A Clemente interessava soprattutto, vista l'epoca, confutare le accuse che si rivolgevano abitualmente ai cristiani. L'impero romano, infatti, sottolineava soprattutto il fatto che i cristiani si fossero distaccati da quella che i romani ritenevano la loro tradizione, quella ebraica, e i romani sono sempre stati diffidenti nei confronti dei culti cosiddetti nuovi. Poi gli rimproveravano di non partecipare alla vita pubblica, ma anzi di volersi staccare dallo Stato, e per questo venivano percepiti come pericolosi. Alessandria era sì una città culturalmente ellenistica, ma faceva parte giuridicamente dell'impero romano, quindi Clemente non poteva non tener conto dell'idea di religione che avevano i magistrati. Comunque, se volete approfondire il legame tra religione e Stato nella mentalità romana delle origini, e non nelle interpretazioni mistificate che se ne sono state fatte dopo, che sono poi derivate dal modo in cui il cristianesimo ha usato la religione per dominare, per governare sulla politica, vi consiglio di leggere La religione a Roma di John Sheed, si scrive S-C-H-E-I-D, che è pubblicato dalla Terza in edizione economica, tra l'altro. Ho letto di recente questo libro e credo che sia uno dei pochi che dà un'idea della mentalità religiosa romana senza giudizi e pregiudizi, ed essere al tempo stesso un libro molto scorrevole, molto accessibile. Torniamo al nostro Clemente e al mito di Orfeo, però, senza divagare troppo. In che modo il mito di Orfeo doveva servire a confutare le accuse rivolte ai cristiani? Perché Clemente utilizza il mito di Orfeo come metafora della parola divina che addomestica gli uomini, così come Orfeo ammansiva le belve feroci, senza far loro del male, sostiene, ma incivilendole. In più, Orfeo si riallaccia al Vecchio Testamento. Orfeo viene spesso dagli autori cristiani messo in relazione con David. Anche lui suonatore di lira, infatti viene ritenuto l'inventore dei salmi, di cui oltretutto il Messia dei cristiani dovrebbe essere discendente. La differenza, che ovviamente Clemente si premura di sottolineare, è che David non cantava falsi dei. Ma il parallelo rimane, tanto che alcune raffigurazioni pittoriche risalenti a questi secoli della tarda antichità rappresentano un musicista, ma non è sempre chiaro se si tratti di Orfeo, di David o di una metafora di Cristo. Clemente non è l'unico a utilizzare questa metafora, ma è il primo a farlo nei confronti di Orfeo, e certo fu uno degli autori che consolidarono l'uso dei miti pagani, tolti dal loro contesto religioso, per propagandare il cristianesimo, per spiegarlo, e talvolta per dimostrare che esso, cioè il cristianesimo, era stato in qualche modo preannunciato nei tempi antichi. Per tutto il periodo della tarda antichità fino al trionfo del cristianesimo, Orfeo è solo il cantore, il poeta la cui musica ha effetti miracolosi. Lo usa anche Eusebio nella Lode a Costantino, dove Orfeo è ancora una volta paragonato a Cristo, che usa l'uomo come suo strumento perché l'uomo è incarnazione della parola di Dio, così come Orfeo suona il suo strumento che dà voce alla sua musica. Nel Medioevo cambia l'accento messo su questa interpretazione e il reclutamento di Orfeo per il cristianesimo si fa più serio. Nel Medioevo, lasciamo stare oggi che abbiamo una visione razionalistica delle cose, che i cristiani stessi hanno una visione razionalistica della propria religione. Nel Medioevo si credeva veramente che la parola divina fosse stata rivelata in parte agli antichi, che però non l'avrebbero compresa perché avrebbero dato troppo ascolto agli dei falsi e bugiardi, per dirla con Dante, che è l'autore più famoso a portare avanti questa idea. La parola divina è una realtà che viene scoperta come si scopre l'uso del fuoco, nel pensiero medievale. Nel pensiero medievale Orfeo è visto come una figura storica, un poeta di eccezionale abilità, inventore della poesia, che avrebbe intravisto nella razionalità del cosmo l'intervento del Dio dei cristiani, naturalmente. Ma Orfeo è anche usato come metafora di Cristo, sempre nel Medioevo, in alternativa però come esempio di quanto il paganesimo non sarebbe mai potuto arrivare a certe eccellenze, e qui si sfrutta il mito della sua discesa negli inferi. Mito che un po' alla volta nei secoli si colora di sfumature romantiche, via via sempre più laiche. Non che queste sfumature non fossero conosciute nell'antichità. Platone, per esempio, dà conto di questa visione del mito nel suo Simposio, ma la nega. Infatti Socrate dice che l'amore di Orfeo non era abbastanza grande da riscattare Euridice, perché non aveva osato, come altri personaggi dei miti antichi, morire per amore. Però non trattiamo qui tutti i significati dati alla figura di Orfeo poi nel corso dell'umanesimo e del Rinascimento, che si distaccano dalla religione medievale. Orfeo poi diventa simbolo dell'eloquenza, il primo filosofo, simbolo della civiltà pura e semplice, senza riferimento alla religione. Limitiamoci a vedere il modo in cui il cristianesimo ha sfruttato questa immagine per propagandare se stesso, perché il cristianesimo non ha un proprio bagaglio culturale. Se l'è fatto a spese del bagaglio culturale antico. Orfeo che scende nel regno dei morti è considerato da alcuni autori cristiani una prefigurazione di Cristo che salva le anime, cioè in qualche modo sempre il discorso gli antichi avevano intuito che. Altri autori cristiani però lo considerano simbolo della sconfitta del paganesimo, che seduce ma non può salvare le anime, a differenza di Cristo. E non pensiamo che questa sia un'interpretazione tipicamente medievale. Con Calderón de la Barca, poeta spagnolo del XVII secolo, nella prima edizione del suo El Divino Orfeo, abbiamo un Orfeo simbolo di Cristo contrapposto a un Aristeo immagine del diavolo che si contendono l'anima di Euridice, e qui si fonda il mito classico con il tema cristiano tradizionale della contesa dell'anima. Aristeo nel mito classico, così come ce lo raccontano Virgilio e Ovidio, è il giovane che, inseguendo Euridice, ne causa involontariamente la morte perché, fuggendo da lui, la donna non si accorge del serpente. Il serpente la morde e lei muore. Poco sfruttato, invece, a scopi cristiani, e forse perché ritenuto irrispettoso, è il finale del mito in cui Orfeo viene fatto a pezzi dalle donne di Tracia. Lo fa Calderón de la Barca, per rinforzare il parallelismo con Cristo. Oltretutto, l'Orfeo di Calderón muore crocifisso e non smembrato, ma qui gli serve soltanto per esplicitare la sua metafora. Lo usa soprattutto l'Ovidio moralizzato, che è un trattato francese di fine XIII secolo che interpreta in senso morale e moralizzante le vicende narrate da Ovidio. Così, nell'Ovidio moralizzato, le donne di Tracia vengono interpretate come gli ebrei che hanno ucciso Cristo, o come i tiranni che hanno perseguitato i primi cristiani. Nell'Ovidio moralizzato Orfeo è usato sia come simbolo dei martiri, sia come simbolo di coloro che tornano alle cose del mondo e perdono così la propria anima. Ed ecco che in tutto ciò, come in tutte le santificazioni del paganesimo, come in tutti gli sfruttamenti del paganesimo a scopi cristiani, si perde la valenza principale, il senso stesso del paganesimo. Qui abbiamo perso la valenza dionisiaca di Orfeo, dei suoi misteri. Abbiamo tolto Orfeo dal suo legame col turbinio della vita, che include anche la morte, e Orfeo come Dioniso viene fatto a pezzi. Invece l'abbiamo preso ed è stato sistemato in quella che tra le visioni religiose, più di altre, nega la vita in favore di un'ipotetica vita nell'aldilà. E per questa puntata è tutto. Se avete domande, suggerimenti o commenti da fare, come al solito vi rinviamo al nostro indirizzo mail radiogpm@giornopaganomemoria.it e noi ci risentiamo alla prossima puntata. Arrivederci!